Ecco carissimi, siamo qua per questa 25esima domenica che sarà domani del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno. E li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati, e disse loro: Andate anche voi alla vigna, quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì, e disse loro: Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: Perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: Andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone, dicendo: Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il caldo. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Parola del Signore, oh mamma, questa volta bisogna arrampicarsi sui vetri per capire il significato di questa parabola. Una volta avevo pensato, ho detto, ma si vede che Dio non ha l'orologio. Una spiegazione potrebbe essere questa: a ogni ora prende operai nella sua vigna, ma non sa neanche, non guarda l'orologio. L'altra risposta più probabile è: Dio conosce solo la gratuità e noi siamo gli operai, ma diciamo così che il principio del bene non sta in noi, è in un altro, è in lui che ci prende a lavorare nella sua vigna, cioè la grazia ci precede e abbiamo due dati fissi, diciamo così. Uno è il tempo. Le varie ore, no? In cui vengono chiamati a lavorare alla vigna. Il secondo è la vigna, cioè vi dirò poi cos'è la vigna. E vediamo che questo padrone esce di casa 5 volte. Cosa possono rappresentare queste 5 volte? Possono rappresentare le tappe della vita, l'infanzia, l'adolescenza, la pienezza della giovinezza, la maturità e la vecchiaia. E la vita cos'è? La vita è il tempo del lavoro e ce n'è una sola. E quindi dobbiamo, come dire, dobbiamo chiedere al Signore di essere illuminati per vivere questa vita secondo il suo progetto. Ma leggendo le parabole dobbiamo anche contestualizzare, andare a vedere il contesto in cui sono state pronunciate. A chi era rivolta quella parabola? Gesù parlava, quando parlava c'erano i discepoli chiaramente, ma sappiamo anche che molti farisei andavano ad ascoltarlo ed erano soprattutto loro. Ed erano soprattutto loro che Gesù voleva convertire. Quindi sembra proprio che quella parabola fosse rivolta a loro. Voleva far loro capire che ciò che conta davanti a Dio non sono le osservanze minuziose di tutta una vita, ma il cambiamento del cuore. Pensate che loro avevano addirittura 613 precetti, 248 no, e 365 non devi far questo, e 365 devi osservare quello. E il Signore, con questa parabola, credo proprio che voglia far capire a questi farisei che se avessero accolto lui come Messia, sarebbero stati salvi istantaneamente, mentre come noi, se il cuore accoglie la voce di Dio, può essere salvo istantaneamente, cioè all'ultima ora, come gli operai dell'ultima ora, mentre se non l'accoglie non basta neanche tutta una vita di osservanze minuziose. Perché ho capito questo: si può essere nella vigna con i piedi, ma non cambia una virgola se il cuore rimane fuori. Ciò che conta è il cuore. Quindi credo proprio che gli operai dell'ultima ora, questa parabola il Signore la rivolgesse proprio ai farisei, gli operai dell'ultima ora fossero i peccatori perdonati, perché cambiarono vita, quelli cambiarono vita, mentre i farisei non cambiarono proprio vita, e quelli della prima ora fossero i farisei. Perché quello che scandalizzava i farisei era proprio il fatto che Gesù trattava i peccatori come grandi amici e addirittura parenti stretti, mentre i farisei marciavano sulla meritocrazia. Guarda un po', noi osserviamo la legge minuziosamente fino a 613 precetti, ma guarda un po', pensavano tra di loro, egli frequenta e ama quelli che non lo meritano, e noi lo osserviamo, che osserviamo perfettamente la legge, niente, non ci... Ci definisce ipocriti, ce l'ha sempre con noi. Guardate che questo della meritocrazia non è solo un concetto dei farisei, lo pensiamo anche noi, pensiamo che Dio ci ama se e quando lo meritiamo, mentre invece Dio ci ama, sapete perché? Perché non sa fare altro. Staremo freschi se no. Certo che dobbiamo comportarci bene, ma è già grazia sua poterci comportare bene. Il principio è in lui, non è in noi. Se noi diciamo faccio il bene e me lo attribuisco, perdo già quel bene che ho fatto. Quindi lui ci ama per primo perché è amore. Non può non amare, è amore. Non è come noi che l'amore ce l'abbiamo ogni tanto, intermittenza, va e viene, sparisce, ricompare, amiamo chi ci è simpatico e chi ci è antipatico lo mettiamo alla porta. Cioè, non siamo affidabili in questo senso. E lui, proprio per questo, ha dovuto morire in croce per salvarci, e guardate che è morto in croce infinitamente prima che noi nascessimo, quindi ci ha amati molto prima che noi fossimo in grado di meritare qualcosa. Ci ama perché è padre e noi siamo il tesoro più prezioso che possiede. Noi possiamo anche andarcene, ma lui rimane sempre padre e continuerà ad amarci e ad aspettarci e a rincorrerci, perché il peccato non cambia Dio. Noi quando abbiamo peccato, ci sentiamo lontani da Dio, ma non perché Dio è cambiato, ma perché abbiamo messo noi un filtro tra lui e noi. Dopo il peccato ci vengono i sensi di colpa, quindi non abbiamo più l'occhio che vede la realtà, la vede attraverso dei filtri. Quindi il peccato non cambia Dio, ma cambia noi. Dio rimane amore, continua a rincorrerci. Noi è chiedendo perdono, pentendoci, che allora riacquistiamo la vista per vederlo, ma lui è sempre lo stesso, perché se guardate già all'origine dell'umanità, i progenitori che hanno peccato, il peccato originale non ha rotto i ponti tra Dio e l'uomo, ma tra l'uomo e Dio, perché anche dopo che aveva peccato, Dio si è ripresentato. Adamo, dove sei? Non è che abbia detto come noi quando qualcuno ci ha offeso, ah, questa volta non gli parlo più. Finita. No, Dio sapeva benissimo che avevano peccato, eppure si è presentato per primo. È l'uomo che ha avuto paura di Dio. Si è nascosto, Adamo, la prima conseguenza del peccato originale è la paura di Dio. Pensate, la paura del Padre più buono che ci sia, che vuole solo il nostro bene, che vuole solo beneficarci. Basterebbe pensare che se Gesù è morto in croce, possiamo trarre questa conclusione. Dio ha preferito morire per te che vivere senza di te. E morire di che morte? Quindi, il Signore è infinitamente buono. E non è il nostro. Non è neanche il nostro peccato che cambia Dio, quello cambia noi. Ma ciò che mi è rimasto maggiormente impresso di questa parabola è la vigna. Allora, ho pensato che una vigna ce l'abbiamo tutti, anche chi non ce l'ha. Qual è questa vigna? È il nostro cuore. E siamo tutti dei vignaioli, indipendentemente dal lavoro che facciamo. Tutti dobbiamo sudare sette camicie per lavorare questo cuore. Dobbiamo incessantemente zapparlo, rivoltarlo. Mi veniva da dire, adesso si WhatsAppa, non si zappa più, ma il cuore bisogna zapparlo, non WhatsApparlo. Rivoltarlo, renderlo morbido. Altrimenti diventerà duro come pietra e sarà invaso dai rovi e dalle spine. Cioè, dobbiamo stare sempre sull'attenti, sempre sul chi va là, sempre vigilanti sull'agire interiore, perché è quello che determina l'agire esteriore, non il contrario. L'agire interiore precede il fare. Noi facciamo qualcosa dopo che l'abbiamo pensata. Noi siamo fatti di spirito, anima e corpo, siamo tridimensionali, tripartiti. Ora, l'anima funziona con i sensi, con i cinque sensi. Lo spirito funziona per rivelazione, lo spirito riceve le ispirazioni dallo spirito di Dio. E quindi è questo che precede il fare. Dobbiamo chiedere di avere rivelazione dell'amore di Dio, dobbiamo chiedere di essere connessi col suo spirito e non seguire i capricci del sentimento. Dicevo già che in francese si dice sentimento si dice, il sentire mente. E quindi questo è essere attenti contro queste ispirazioni interiori. È così che costruiamo l'uomo esteriore. Mentre oggi vediamo che l'uomo fugge a gambe levate questo stare a tu per tu con se stesso. Lo terrorizza addirittura, si dà al divertissement, come diceva Pascal, pur di evitare questo spettacolo, e poi oggi con tutti i social. La tecnologia li mette a disposizione, è continuamente connesso, collegato con qualcosa. Mi veniva da pensare che in musica c'è l'arte della fuga, è una tecnica musicale. Bach ha composto tante fughe, la toccata e fuga più celebre di Bach in La minore, poi ce ne sono tante altre, no? Ebbene, l'uomo ha perfezionato l'arte della fuga, è sempre in fuga. Non vuole più vedere dentro se stesso, non vuole più stare con se stesso. E questo è il disastro della società attuale, vivere solo al di fuori, l'uomo è fuori di sé. Così non si fa mai l'esperienza né di avere un padre che è nei cieli, né di essere figli e tantomeno di essere perdonati. E questo vuol dire essere come i farisei. Guardate che i farisei ci sono ancora oggi. Nel nostro cuore c'è un fariseo nascosto, e magari neanche tanto nascosto. Dobbiamo chiedere questa grazia di poter incontrare il Padre che è dentro di noi e avere rivelazione dell'amore. Dell'amore di Dio che è in noi. E a questo proposito vi leggo una bella preghiera, non è tanto una preghiera, è piuttosto una riflessione, di Don Tonino Bello che mi era piaciuta. L'ala di riserva si intitola. Ho letto da qualche parte che gli uomini sono angeli con un'ala soltanto. A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che anche tu abbia solo un'ala, l'altra la tieni nascosta per farmi capire che anche tu non vuoi volare senza di me. Per questo mi hai dato la vita, perché io fossi tuo compagno di volo. Insegnami allora, Signore, a librarmi, a volare con te, vivere e abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento, vivere e assaporare l'avventura della libertà. Vivere è stendere l'ala, l'unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo un partner grande come te. Ma ti chiedo perdono, Signore, anche per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi, per i voli che non ho saputo incoraggiare, per l'indifferenza con cui ho lasciato razzolare nel cortile con l'ala penzolante il fratello infelice che avevi destinato a volare nel cielo. Ecco, chiediamo questa grazia di, prima di tutto, di saper volare noi, perché, cioè, volare vuol dire affidarsi al Signore e fidarsi di Lui, eh? E poi aiutare anche gli altri a volare. E come preghiera allo Spirito Santo, ve ne leggo una bella che non so più chi sia. È tratta dalla liturgia di Bose, intitolata Grazie a te. Tu sei lo spirito alitato sul volto di Adamo, per te l'uomo diventa un essere vivente. Tu sei lo spirito nuovo infuso in noi. Per te il cuore di pietra diventa cuore di carne. Tu sei lo spirito di grazia e di consolazione. Per te volgiamo lo sguardo a colui che è stato trafitto. Tu sei lo spirito alitato dal risorto. Per te sono rimessi i nostri peccati. Tu sei lo spirito di Dio soffiato sui morti. Per te si aprono le tombe e i morti risuscitano. Tu sei lo Spirito disceso a Pentecoste, per te il Vangelo è compreso da tutte le genti. Tu sei lo Spirito che desta la nostra preghiera, per te ci conserviamo nella luce di Dio. Ecco, carissimi, che preghiamo questo Spirito, e questo Spirito abita dentro, per quello dobbiamo rientrare in noi stessi e invocarlo e chiedere il battesimo nello Spirito Santo. E sono arrivata alla vitamina spirituale in tema con quello che vi ho detto prima e la intitolo così. Cos'è la preghiera? La preghiera è fare come il passero che quando sente tremare il ramo sotto i piedi non ha paura perché sa di avere le ali. Bellissimo. dire cosa sono le nostre ali quando ci prende la paura, dire Signore confido in te, guardare al di sopra, a Lui nulla è impossibile, Lui può venirci in aiuto nelle situazioni più disperate. Ecco carissimi, allora rinnovate questa fiducia, questa è l'ala col quale bisogna volare. E se avete bisogno di chiarimenti e di domande, il numero è 338-7553-847. E poi c'è il sito www.incamminocongesu.org, dove trovate anche gli audio a destra nella colonna audio. Ecco carissimi, una santa domenica a tutti voi e ciao a tutti da Vilma.